L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno sedicesimo, numero 5. Maggio 2016. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Katia Caravello, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarelli, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, maggio 2016, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Il fiume dell'oppio di Amitav Ghosh, romanzo storico. La ragazza dello Sputnik, di Murakami Haruki, romanzo. La ragazza nella nebbia, di Donato Carrisi, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. La via francigena, da La storta ad Limina Petri, di Nando Maurelli, viaggi, guide, reportage. Clamoroso Alcibali, tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Riccardo Cucchi, cinema, televisione, radio. Grandangolo Storia, il Settecento e la rivoluzione industriale, di Vittorio Beonio Brocchieri, storia. Linea di confine, di Liza Marklund, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Cloud Atlas, L'Atlante delle nuvole, di David Mitchell, romanzo di fantascienza. Numero di catalogo 85.988, durata 722 minuti.
Claude Hackton. Io sono Jonathan Scrivener. Edizione Castelvecchi, 2014. James Wrexham, 39enne pensoso e solitario, è impiegato in un tetro studio legale quando accetta l'offerta che potrebbe cambiargli la vita: diventare segretario del signor Jonathan Scrivener. Assunto senza aver mai incontrato il suo datore di lavoro, Wrexham si ritrova da solo nell'appartamento di Scrivener, riceve vaghe istruzioni attraverso un avvocato e, poco a poco, comincia a sospettare di essere vittima di un diabolico esperimento. La bizzarra serie di ospiti che ha libero accesso alla casa, una giovane dall'eterea bellezza, un playboy, un cinico alcolista, una vedova che potrebbe aver ucciso il marito, non contribuisce di certo a chiarirgli le idee. Spiriti inquieti, tutti questi personaggi hanno una storia da raccontare sul conto di Jonathan Scrivener, ma le versioni non collimano e l'assente padrone di casa appare di volta in volta come un degenerato, un simpatico avventuriero, un misantropo, un attore fallito o un artista di genio. Chi è l'uomo che si nasconde dietro questa personalità multipla? E che cosa vuole veramente dal sempre più perplesso segretario? Pubblicato nel 1930, questo thriller psicologico, dalle tinte metafisiche, mantiene intatta l'eccentrica brillantezza dei dialoghi e l'eleganza dell'originale mosaico narrativo. Intrappolato nella trama tessuta dalla scrittura di Houghton, il lettore si trova costretto a interrogarsi sulla sfuggente natura dell'identità umana. Claude Houghton. C-L-A-U-D-E. H-O-U-G-H-T-O-N. Seven Oaks, 1889. Eastbourne, 1961. Scrittore inglese, popolare e apprezzato dalla critica, fu autore di romanzi psicologici attraversati da un'originale vena di misticismo che ricevettero sostegno e ammirazione da parte di molti scrittori, da G.K. Chesterton a Hugh Walpole, da Graham Greene a Thomas Masaryk. Io sono Jonathan Scrivener è stato il suo libro di maggior successo.
Numero di catalogo 85.988. Numero di catalogo 86.945. Durata 1.433 minuti.
Perfidia di James Ellroy. Einaudi Editore 2015. 7 dicembre 1941. Il Giappone ha bombardato Pearl Harbor. Gli Stati Uniti sono a un passo dalla guerra e a Los Angeles scatta un'ondata di arresti. I cittadini nipponici sospettabili di alto tradimento finiscono dietro le sbarre. La bandiera dell'odio razziale sventola alta, perciò nessuno dovrebbe preoccuparsi quando i quattro membri di una famiglia giapponese vengono trovati morti dentro casa, tanto più che potrebbe trattarsi di un suicidio rituale. Le indagini però partono ugualmente, proprio perché ci si prepara a distruggere e depredare una delle comunità straniere più ricche e integrate della California, è necessario mostrarsi irreprensibili. Ellroy racconta con lucida ferocia 23 giorni tra i più drammatici della storia americana, chiamando in scena una folla di personaggi che i suoi lettori hanno già imparato ad amare o a odiare senza mezze misure. Dal sergente Dudley Smith all'infiltrata Kay Lake, dagli sbirri Lee Blanchard e Buzz Meeks al gangster ebreo Mickey Cohen. Tutti di qualche anno più giovane rispetto ai tempi di Dahlia Nera e di L.A. Confidential, ma già immersi fino al collo in quell'intrico di verità e menzogna, idealismo e violenza, dentro il quale batte il cuore nero dell'America. James Ellroy, Los Angeles, 1948, è considerato l'inventore del crime contemporaneo e uno dei più grandi scrittori americani viventi. Con Perfidia inaugura un nuovo quartetto di Los Angeles, dopo quello che gli ha dato la fama, Dahlia Nera, Il Grande Nulla, L.A. Confidential e White Jazz. Tra i suoi libri di maggior successo vanno ricordati anche I miei luoghi oscuri e American Tabloid. E Einaudi Stile Libero ha già pubblicato la sua novella Ricatto e la graphic novel tratta da Dahlia Nera.
Numero di catalogo 86.945. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. James Ellroy, 65.588. I miei luoghi oscuri. 73.945. Corpi da reato. 77.454. Scasso con stupro. 84.534. Dahlia Nera. 84.946. Ricatto. numero di catalogo 86.982, durata 402 minuti.
Il segreto, la verità di Pepa, di Benjamin Zafra, Sperling e Kapfer, 2014. Spagna, 1902. Donna Agueda ha viaggiato a lungo per arrivare al piccolo villaggio di Puente Viejo. Sta cercando Pepa, la giovane levatrice. Deve raccontarle una storia che risale a 20 anni prima, quando un uomo dal passato misterioso, Salvador Castro, tornò dall'America e cambiò per sempre la vita della allora giovanissima e ingenua Agueda. Quella che ora la donna narra a Pepa è una storia di passione, tradimento e segreti inconfessabili. Una storia che tocca la stessa Pepa molto da vicino. La verità sconvolgente sulle sue origini. Un episodio inedito che racconta il misterioso passato della protagonista più amata, mai svelato nella serie TV. Benjamin Zafra è uno scrittore e sceneggiatore che ha legato il suo nome a famose serie TV spagnole come Il Segreto. Dopo lo straordinario successo in patria, la soap ha conquistato anche l'Italia, dove va in onda su Canale 5 e ha un pubblico fedelissimo di oltre 3 milioni di spettatori al giorno.
Numero di catalogo 86.982. Numero di catalogo 86.986, durata 684 minuti.
La ragazza del treno, di Paula Hawkins, edizioni PM 2015. Non fidarti di ciò che vedi dal finestrino di un treno. Le vite degli altri non sono mai come sembrano. La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, ed ogni mattina prende lo stesso treno che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel viaggio sempre uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta accanto al finestrino può osservare, non vista, le case e le strade che scorrono fuori. E quando il treno si ferma puntualmente ad uno stop, può spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome, che ogni mattina fanno colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua solitudine, si è affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha perfino dato loro un nome. Per lei sono Jess e Jason, la coppia perfetta dalla vita perfetta, non come la sua. Ma una mattina Rachel, su quella veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel momento per lei cambia tutto. La rassicurante invenzione di Jess e Jason si sgretola e la sua stessa vita diventerà inestricabilmente legata a quella della coppia. Ma che cosa ha visto davvero Rachel? Nelle mani sapienti di Paula Hawkins, il lettore viene travolto da una serie di bugie, verità, colpi di scena e ribaltamenti della trama che rendono questo romanzo un thriller da leggere compulsivamente, con un finale ineguagliabile. Decisamente il debutto dell'anno, ai vertici di tutte le classifiche. Il caso. 13 gennaio 2015. La ragazza del treno esce in America con una prima tiratura di 120.000 copie. Pochi giorni dopo esce in Inghilterra. Prima settimana si posiziona immediatamente al secondo posto in classifica in United Kingdom, dopo appena 3 giorni in libreria e al primo assoluto in America. La stampa e il web cominciano ad accorgersene. Fioccano recensioni su tutti i principali siti e giornali di lingua inglese. Seconda settimana. La ragazza del treno si attesta primo assoluto anche in Inghilterra. Nel frattempo esce in Irlanda, Canada e Australia e anche lì esordisce ai primi posti in classifica. Terza settimana. Le vendite combinate di libro cartaceo ed e-book raggiungono le 100.000 copie in UK e sfiorano il 500.000 in America. Il caso è definitivamente esploso. Non si è mai visto un romanzo d'esordio vendere così tanto in così poco tempo. Nel corso del 2015, l'autrice Paula Hawkins, esordiente inglese con un passato di giornalista, diventa una celebrità e ai 24 editori che avevano acquistato i diritti del romanzo prima dell'uscita, tra cui PM per l'Italia, se ne aggiungono molti altri per un totale strabiliante di 41. La DreamWorks comincia a lavorare al film tratto dal romanzo. Ad appena 5 mesi dall'uscita, La ragazza del treno ha ormai raggiunto i 2 milioni di copie solo in America e la sua corsa non accenna a rallentare.
Numero di catalogo 86.986. Numero di catalogo 87.009. Durata 389 minuti.
87009. Flavio Insinna, La macchina della felicità. Mondadori 2014. Vittorio è un uomo solo, dal cuore indurito, perseguitato dagli incubi di un'insonnia perenne, dall'incapacità di dormire e pertanto di sognare. Anzi, quelli come lui che non dormono sognano e non se ne accorgono. Ha storie occasionali, non d'amore. È abitudinario, logico. Il martedì, la sua serata di libertà, si concede un film al cinema. Sceglie sempre un film d'insuccesso. Lei è Laura e sta alla cassa del cinema. È bella e provata dalla vita, ironica e sognatrice. Sogna il mare cristallino, la sabbia bianca, le donne sinuose dai lunghi capelli neri dipinte da Gauguin e un chiosco da grattachecca. Sparire e ricominciare da capo. È l'unica cosa che importa. Che sia lontano e che ci sia il mare. Fra i due scocca una scintilla e l'intreccio si fa allora sorprendente. E tra sentimenti, passioni e colpi di scena ci conduce ad un finale inatteso e commovente, la grazia dell'inaspettato. Pagina dopo pagina, Vittorio si fa sempre più Flavio e sentiamo nettamente la voce calda, emozionante, avvincente di Insinna raccontarci questa storia ricca di umanità, questa fiaba romantica che parla un po' di tutti noi. Con il suo primo libro divenuto un bestseller, neanche con un morso all'orecchio, 2012, Flavio Insinna ha scoperto una nuova vocazione, dopo quella dell'attore e della TV dei grandissimi ascolti, quella della scrittura.
Numero di catalogo 87.009. Numero di catalogo 87.010. Durata 323 minuti.
Mauro Kovacic, La sposa. Edizioni Bompiani 2014. Due sconosciuti in attesa di sparare durante un safari umano. Un'artista vestita da sposa che attraversa l'Europa in autostop. Un giovane sacerdote ignaro del suo futuro di papa in un drammatico corpo a corpo con il desiderio. Gli attentati compiuti nei supermercati da un tranquillo padre di famiglia con la passione per gli esplosivi. Le peripezie di un cuore espiantato in corsa verso la seconda vita. Un uomo deciso a condividere la casa con un branco di lupi. Fatti realmente accaduti che si fondono a invenzioni folgoranti e brevi digressioni autobiografiche, come la lezione di Frisbee al nipotino, nella quale affiora la dolente sterilità di un'intera generazione che ha rinunciato ai figli per le proprie ambizioni personali. La sposa è un unico flusso di pensieri sul presente, lo stesso che da molti anni caratterizza la scrittura di Mauro Kovacic e che trova in Anomalie, 1998, la sua iniziale scaturigine. 17 storie, colme di bruciante amore per la vita, scaturite dai recessi di una normalità spesso, a ben vedere, fenomenale. Mauro Kovacic è nato a Trieste nel 1965. Ha scritto diversi libri di narrativa, tra cui Anomalie, Mondadori 1998-2001, L'amore contro, Mondadori 2001 e Einaudi 2009, Aper di fiato, Mondadori 2003 e Einaudi 2005, Fiona, Einaudi 2005 e 2011, Trieste sottosopra, La terza 2006, Prima di sparire, Einaudi 2008 e 2010, A nome tuo, Einaudi 2011, e L'esperimento, Einaudi 2013. È inoltre autore della videoinstallazione L'umiliazione delle stelle, Fondazione Busiola Einaudi, Magazzino d'Arte Moderna, Roma 2010.
Numero di catalogo 87010. Numero di catalogo 87035. Durata 446 minuti.
Nicolas Barrault. Una sera a Parigi. Edizioni Feltrinelli 2014. In una piccola strada di Parigi si trova un luogo incantato, il Cinéma Paradis. È questo il regno di Alain Bonnard, l'appassionato proprietario del locale. Ed è qui che ogni mercoledì, al secondo spettacolo, va in scena Les Amours au Paradis, una rassegna dei migliori film d'amore del passato. La piccola folla di habitué si abbandona volentieri sulle vecchie poltroncine di velluto per farsi rapire dal fascino del grande schermo. Ma da quando al secondo spettacolo partecipa anche una certa ragazza, è Alain a sognare più di tutti. Capotto rosso, sorriso timido, siede sempre nella stessa fila, la numero 17. Poi, non appena in sala si riaccendono le luci, si allontana solitaria nella notte parigina. Chi è? E qual è la sua storia? Finalmente Alain trova il coraggio di invitarla a cena. È una serata perfetta e in più, poco dopo, accade un altro fatto eccezionale. Un famoso regista americano annuncia di voler girare il suo prossimo film proprio dentro al Paradis, con protagonista la bellissima e inavvicinabile Solène Avril. Non solo Alain potrà conoscere una vera star, ma all'improvviso il minuscolo cinema, in perenne lotta per la sopravvivenza, registra ogni sera il tutto esaurito. Alain è fuori di sé dalla gioia. C'è solo una cosa che lo preoccupa. Proprio quando va tutto a gonfie vele, la misteriosa ragazza con il cappotto rosso sembra scomparsa dalla faccia della terra. Che sia solo una coincidenza? Nicolas Barrault, Parigi 1980, ha studiato lingue e letterature romanze alla Sorbonne, ha lavorato in una piccola libreria sulla Rive Gauche e infine ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Ha una passione per i ristoranti e la cucina, crede nel destino, è molto timido e riservato e non ama mostrarsi in pubblico, proprio come il misterioso scrittore descritto ne Gli ingredienti segreti dell'amore, Feltrinelli 2011, audiolibro e Mons Feltrinelli 2013, vero bestseller internazionale. Feltrinelli ha pubblicato anche Con te fino alla fine del mondo 2012 e La ricetta del vero amore 2014.
Numero di catalogo 87035. Numero di catalogo 87036. Durata 190 minuti.
Una mutevole verità di Gianrico Carofiglio. Edizioni Einaudi 2014. Ottimo, quando un'indagine prende un'accelerazione così immediata e rapida. Però il rischio in questi casi è di mettere a fuoco una cosa soltanto e di tralasciare ogni altro dettaglio che magari è importante o addirittura decisivo. E lì c'era qualcosa fuori posto che non era riuscito ad identificare. Un'incoerenza, un elemento dissonante. La dote fondamentale dello sbirro è proprio questa. Fenoglio lo aveva sempre pensato. Andare alla ricerca delle discontinuità, delle note dissonanti. Gianrico Carofiglio, Bari, 30 maggio 1961, ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei bestseller, sono tradotti in tutto il mondo.
Numero di catalogo 87.036. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Gianrico Carofiglio, 71.878, ad occhi chiusi, 73.636. Il passato è una terra straniera. 78.174. Testimone inconsapevole. 78.150. Ragionevoli dubbi. 82.080. Le perfezioni provvisorie. 82.377. Non esiste saggezza. 83.557. Il silenzio dell'onda. 84.313. La manomissione delle parole. 85.384. Il bordo vertiginoso delle cose. 87.036. Una mutevole verità. Numero di catalogo 87.038, durata 299 minuti.
Per sempre tuo, di Daniel Glattauer, edizione Feltrinelli, 2014. Hannes Bert Thaler entra nella vita di Judith, single fra i 30 e i 40 anni, trafiggendole, un tallone al supermercato. Non passa molto tempo ed ecco che Hannes spunta nel raffinato negozietto di lampade che Judith gestisce insieme alla giovane Bianca. Le regala fiori, organizza cene romantiche e in breve i due iniziano a frequentarsi assiduamente. All'inizio è tutto perfetto. Hannes, architetto di successo, non solo il sogno di qualsiasi suocera, ma in un attimo conquista anche l'intera cerchia di amici di Judith. E lei è più che lusingata di essere messa su un piedistallo da un uomo che non sembra volere altro che adorarla. A poco, però, Judith comincia a sentirsi sempre più oppressa dalle continue prove d'amore di Hannes, sempre più soffocata dalle sue attenzioni. Si sente chiusa in gabbia, sotto controllo. Tutti i suoi tentativi di escluderlo dalla propria vita falliscono. Lui la perseguita, persino nei sogni, e quando lei si sveglia è di nuovo lì che l'aspetta. È Judith, che non riesce a riconoscere l'uomo perfetto neanche quando ci sbatte contro, oppure Hannes ha davvero un lato oscuro. Una storia di amore e ossessione. Daniel Glattauer sfida nuovamente le leggi del genere romantico, questa volta aggiungendo un tocco di suspense. Daniel Glattauer è nato nel 1960 a Vienna e ha lavorato per 20 anni come giornalista prima di dedicarsi a tempo pieno alla letteratura. Nel 2006, con la pubblicazione di «Le ho mai raccontato del vento del nord», è diventato un autore bestseller noto in tutto il mondo. Il romanzo ha scalato le classifiche internazionali, in Germania ha superato il 1 milione di copie vendute e ha riscosso un enorme successo anche come radiodramma, opera teatrale e audiolibro. L'attesissimo seguito, La settima onda, è stato scritto nel 2009, ottenendo altrettanto consenso. Entrambi i romanzi sono tradotti in 36 lingue e pubblicati in Italia da Feltrinelli. Con Feltrinelli ha pubblicato anche In città zero gradi, 2011.
Numero di catalogo 87.038. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Daniel Glattauer. 84.420. In città 0 gradi. 85.287. Le ho mai raccontato del vento del nord? 87.038. Per sempre tuo. 87.039. Un regalo che non ti aspetti. 87.107. La settima onda. Numero di catalogo 87.045, durata 765 minuti.
Troppo piombo di Enrico Pandiani, edizione Blu Edizioni 2013. Qualcuno uccide le giornaliste di Paris 24 Ore, noto quotidiano parigino. Ci sono pochi indizi, nessun sospetto, troppi pettegolezzi. Questo è un lavoro per L'Italien. Tutto sembra legato ad una sfilata di moda durante le rivolte della banlieue, ma qual è il legame tra il giornale e le periferie in fiamme? In una Parigi invernale dove tutto viene lentamente ricoperto da una nevicata senza fine, ogni cosa è diversa da quella che sembra. Per stanare l'assassino, il commissario Mordenti dovrà destreggiarsi tra riunioni di redazione, rivalità, ambizioni e inganni, distratto dalla presenza morbida e avvolgente di Nadege, una bella giornalista di colore che forse ha qualcosa da nascondere. Enrico Pandiani, torinese, è il creatore della fortunata serie che ha per protagonisti il commissario Mordenti e i suoi poliziotti italo-francesi. Al romanzo d'esordio, L'Italien, 2009, già uscito anche intascabile, sono seguiti Troppo piombo, 2010, e Lezioni di tenebra, 2011, entrambi pubblicati da Instar Libri, e Pessime scuse per un massacro, Rizzoli, 2012.
Numero di catalogo 87.045. Numero di catalogo 87.046, durata 575 minuti.
Il giardino dei nuovi inizi di Nora Roberts. Leggere editore 2014. Lo storico albergo di Boonesboro, nel Maryland, ha visto succedersi guerre e momenti di pace, periodi prosperi e tempi difficili. Ha cambiato gestione in diverse occasioni e si è persino vociferato che fosse infestato dai fantasmi. E ora nuovi cambiamenti sono in vista. Non solo i fratelli Montgomery e la loro eccentrica madre sono decisi a ristrutturarlo, ma il nuovo progetto coinvolgerà le vite di molti. Un'ondata di sorprese travolgerà l'intera cittadina e quando un tocco di rosa si affaccia all'orizzonte, portando una ventata di novità, nessuno dei tre fratelli verrà risparmiato. Ma c'è un altro progetto in cui Beckett Montgomery si è gettato a capofitto: fare innamorare la donna che sta aspettando di baciare da quando aveva 15 anni. Una storia vivace e affascinante, dalla regina del romance, per chi ama sognare a occhi aperti. Nora Roberts è una delle scrittrici più famose del mondo, con oltre 300 romanzi all'attivo, è da sempre presente ai vertici delle classifiche di vendita. La sua carriera è disseminata di numerosi premi letterari e riconoscimenti ufficiali. Fanucci Editore inaugura la ripubblicazione dei romanzi di questa brillante autrice nella collana One con Luci d'inverno e il primo capitolo della trilogia Boonesboro Hotel. La serie è stata interamente pubblicata con il marchio Leggere Editore e si completa con La casa dei grandi incontri e Una dolce scoperta. Sempre per Leggere Editore sono usciti anche L'amore ritrovato, Un'ombra dal passato, Il mistero del lago e la serie Il quartetto della sposa. Per Fanucci sono stati pubblicati Due vite in gioco e Un dono prezioso. Per le edizioni Time Crime, il thriller Il testimone.
Numero di catalogo 87.046. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Nora Roberts, 74.162, codice 5. 84.953, una dolce scoperta. Numero di catalogo 87.086, durata 318 minuti. Massimiliano Verga, Un gettone di libertà. Edizione Mondadori 2014. La paternità non è un fatto di sangue. Per come la vedo io, la paternità è qualcosa d'altro. È un susseguirsi di domande e voglia di esserci. Non esiste un manuale di istruzioni sulla paternità buono per tutte le occasioni. Esiste soltanto una risma di fogli bianchi che i tuoi figli ti aiutano a riempire. Fogli pieni di inevitabili errori, poesie improvvisate, arrabbiature ricorrenti, dolci sorprese. Fogli dove giorno dopo giorno annoti i tuoi goffi tentativi di regalare loro il dono più prezioso, quello di essere liberi e di non rinunciare mai ad essere se stessi. Dei miei tre figli, uno è disabile. Moreno non vede, non parla e non può capire quasi nulla di quello che gli succede intorno. Moreno non sarà mai un uomo libero, anche se io fossi il padre migliore del mondo, perché Moreno non può scegliere. Con Jacopo e Cosimo posso provare a mettere nelle loro tasche un gettone di libertà, magari minuscolo e un po' ammaccato, ma posso sperare di riuscirvi. Col Moreno invece so che non sarà mai possibile. Insomma, ho imparato presto che alcune partite non si potranno mai vincere. In questo essere interisti aiuta. E col tempo ho anche imparato che, in ogni caso, non è soltanto la tua responsabilità di padre a importi di giocarle, perché quelle partite meritano di essere giocate comunque, anche se sai che non porterai a casa i tre punti. Per un motivo molto semplice. Quelle partite possono essere anche tremendamente divertenti. A 2 anni dalla pubblicazione di Zigulì, Massimiliano Verga racconta gli ultimi 12 e decisivi anni della sua esistenza in una sorta di cronaca riflessione sulla paternità, ma ripercorre con il coraggio e l'onestà che conosciamo anche la sua particolarissima storia di figlio, che proprio mentre diventa padre scopre una sconvolgente verità che lo tocca nel profondo. Dalla felicità di essere padre, la prima volta di Jacopo, alla dolorosa presa di coscienza di cosa significhi esserlo di un figlio diverso, passando attraverso inevitabili momenti di sconforto, rabbia ed impotenza, ma anche tutte le piccole e grandi conquiste e gioie quotidiane, la straordinaria testimonianza, ancora una volta tremendamente cruda e insieme dolcissima, di un uomo coraggioso che cerca ogni giorno di dare un senso al suo ruolo di padre, cioè alla sua vita. Massimiliano Verga insegna sociologia dei diritti fondamentali all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Nel 2012 ha scritto Zigulì, il libro shock sulla disabilità che ha commosso migliaia di lettori e lettrici. Continua ad essere interista, nonostante tutto. Numero di catalogo 87.086. Numero di catalogo 87.117. Durata 1.150 minuti.
Eric Emanuel Schmidt, La giostra del piacere, E.O. 2015. Attorno a una piazza di Bruxelles vivono vari personaggi che ricevono un giorno la stessa lettera autografa. Questo biglietto solo per dirti che ti amo, firmato tu sai chi. Un messaggio d'amore apparentemente innocuo, le cui conseguenze a catena però sconvolgeranno la vita degli abitanti della piazza, mischiandoli in un groviglio di eventi tragici o comici sempre più sorprendenti. Perché queste persone, ognuna con la sua storia, la sua vita sessuale, i suoi segreti, sono o diventeranno molto più legate tra loro che non per il semplice fatto di vivere nello stesso luogo. Con decine di storie erotico-sentimentali e di personaggi a tutto tondo, Schmidt ha creato una cattedrale dell'erotismo contemporaneo. In un caleidoscopio di storie avvincenti, l'autore racconta la sessualità dei nostri tempi, in tutte le sue forme, con una inaudita fisicità, senza moralismi, ma con un'attenzione sempre vigile all'etica dei rapporti umani e alla forza dell'amore. Di Eric Emanuel Schmidt, Eric, E-R-I-C, Emanuel, E-M-M-A-N-U-E-L, Schmidt, S-C, H, M, I, T, T. Le edizioni E.O. hanno pubblicato altre 17 opere, tra romanzi, raccolte di racconti e piece teatrali.
Numero di catalogo 87.117. Numero di catalogo 87.125, durata 847 minuti.
Una montagna di briciole, di Elena Gorokova, edizioni PM, 2014. Per ingannare la fame dei suoi figli, nel periodo della grande carestia, la nonna di Elena ha inventato un gioco. Se i bambini si lamentano perché da mangiare c'è solo una zolletta di zucchero e una fettina di pane, la nonna li sbriciola nel piatto, trasformandoli in una montagna di pane e di zucchero. Nella Russia degli anni 60 e 70, quel gioco diventa l'emblema della sua infanzia e della sua giovinezza. Elena cresce in una famiglia come tante. Un padre membro del partito, una madre che è nata insieme all'Unione Sovietica, ha visto due guerre e insegna anatomia all'Università di Leningrado. Una donna concreta, ruvida, ossessionata dall'ordine e protettiva in modo asfissiante, proprio come il suo paese. A 10 anni, Elena sente per la prima volta parlare inglese e si innamora di quella lingua. Decide di cominciare a studiarla, prendendo lezioni che ufficialmente sono proibite, nella speranza che le apra le porte verso un futuro migliore. Fino a quando, ottenendo un visto matrimoniale, non riuscirà ad uscire dal paese e a trasferirsi in America per iniziare finalmente la sua nuova vita. Elena Gorokova è cresciuta a San Pietroburgo, che per la maggior parte della sua vita ha chiamato Leningrado. Ora vive nel New Jersey.
Numero di catalogo 87.125. Numero di catalogo 87.144, durata 312 minuti.
Andrea Camilleri, L'età del dubbio, Sellerio Editore, 2008. Montalbano è un notturnista, scava il buio della notte, vi apre un labirinto di specchi e si sperde nei meandri mentre insegue il proprio riflesso, le premonizioni e gli ammonimenti della sua buona e della sua cattiva coscienza. Il contatto cieco con gli incubi costringe Montalbano a stare in allarme e a tenersi costantemente d'occhio, ora attore, ora spettatore della propria vita. Sgomento sempre per quella litargia addosso della notte, per quell'emanazione di morte che sulla trama della vita incide come astuzia atrocemente giocosa, che rovescia le false evidenze della realtà e riporta a dritto ciò che i sogni hanno acceso a rovescio. C'è un di più in questo romanzo rispetto agli altri di Montalbano. L'untuosità fanatica del dottor Lattes si fa più assillante. Assesta colpi di bontà che imprevedibilmente esplodono come mine. I fragorosi bassi d'entrata e le chiacchiariate di Catarella, del trafelato fante degli sfondoni e dei capitomboli linguistici risuonano ora con più allucinata selvatichezza. Livia è sempre più lontana e irritabile, e con lei al telefono Montalbano è costretto a masticare un segreto che gli brucia le labbra. Si è incrinato l'autocontrollo del commissario. Montalbano vive il dolce error che fu di Petrarca, una nuova Laura, bella donna anch'essa come quella del poeta, ma in divisa di ufficiale, di marina, lo fa petrarcheggiare, a ricalco persino nell'invidia. Se quello di Petrarca fu un giovenile errore, quello di Montalbano è quasi, però, di terza età. Il commissario e il tenente Laura collaborano alla stessa inchiesta, che in un intrigo internazionale e con concorso di agenti segreti che al Kimberley Proxess fanno riferimento per il controllo del traffico di diamanti, convoglia attorno a un cadavere sfigurato e a un passaporto falso gli equipaggi di uno yacht e di un motoscafo. L'amore è un fantasma, ma quel fantasma è la verità che manda a fuoco il commissario. Egli suggerisce un azzardo d'azione alla James Bond. Il commissario trionfa con la sua azione, ma l'uomo Montalbano è sempre più solo, prostrato, si piega su se stesso, sulle proprie ferite. Salvatore Silvano Nigro. Andrea Camilleri è nato a Porto Empedocle nel 1925. Da anni vive a Roma. Regista, autore teatrale e televisivo, ha insegnato regia all'Accademia di Arte Drammatica. Creatore della serie del commissario Montalbano, ha scritto numerosi altri romanzi.
Numero di catalogo 87.144. Numero di catalogo 87.148. Durata 181 minuti.
Marco Presta, Il paradosso terrestre. Einaudi Editore, 2012. Dio creò in 5 giorni il cielo e le stelle, la terra e le acque, le piante e gli esseri viventi che brulicano nelle foreste in fondo agli oceani. Il 6° giorno decise di creare a sua immagine e somiglianza la creatura prediletta, quella che più di ogni altra avrebbe amato. Il cavallo. 21 racconti umoristici che cercano di descrivere la rassicurante mostruosità dei nostri anni, l'abnorme e incredibile normalità del mondo che troviamo fuori dalla porta di casa tutte le volte che usciamo. Piante d'appartamento che diventano star del piccolo schermo, uomini onesti che per la loro rarità si trasformano in fenomeni da circo, nuove forme virali fuori controllo che costringono le persone infettate a innamorarsi di continuo. Tutto ciò probabilmente accadrà, o forse sta già accadendo. L'impressione è che l'evoluzione dell'essere umano stia proseguendo, e in una direzione non troppo rassicurante. L'Homo sapiens sapiens sta per cedere il campo all'Homo absurdus. Quando l'avvicendamento sarà ufficiale e definitivo, questi racconti, forse, saranno considerati un modesto esempio di neorealismo. Con Il paradosso terrestre, Marco Presta, voce del leggendario programma radiofonico Il ruggito del coniglio, si fa testimone attonito della nostra epoca. Alla fine, solo l'umorismo come estrema tecnica di sopravvivenza ci potrà salvare. Marco Presta, Roma 1961, conduce con Antonello Dose su Radio 2 Il ruggito del coniglio. Scrive su Il Messaggero. Per Einaudi ha pubblicato Un calcio in bocca fa miracoli, 2011.
Numero di catalogo 87.148. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Marco Presta, 84.681, Il Piantagrane. 85.824, Marco Presta, legge Un calcio in bocca fa miracoli. 86.431, L'allegria degli angoli. 86.580, I racconti del salame. Numero di catalogo 87.157, durata 675 minuti.
Amy Bradley, Segreti, bugie e cioccolato. Newton Compton Editori, 2013. Quando Ethan, l'amore della sua vita, l'ha lasciata senza una spiegazione da un giorno all'altro, Eve aveva il cuore a pezzi e pensava che non sarebbe mai più riuscita a essere felice. Invece il tempo sembra aver curato le sue ferite e pian piano Eve è tornata a sorridere. Ora, a distanza di 3 anni, ha un nuovo fidanzato, Joe, e sta per aprire la caffetteria dei suoi sogni. Insomma, le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto, almeno fino a quando Eve non si lascia convincere da Joe a partecipare a una gara culinaria organizzata dal giornale per cui il ragazzo lavora. Ognuno dei partecipanti preparerà una cena a casa propria per gli altri concorrenti, i quali dovranno poi dare un voto al loro ospite. Tra mille dubbi, ansie e timori, Eve finisce per lanciarsi a capofitto nella sfida e si mette ai fornelli. È intenta a preparare i suoi manicaretti quando si ritrova davanti l'ultima persona al mondo che avrebbe desiderato invitare a cena. Ethan. Possibile che il destino abbia deciso di metterla di nuovo di fronte all'uomo che le ha spezzato il cuore? Amy Bradley. AMYBRATLEY. Vive a Londra. Da 10 anni lavora come giornalista freelance. La Newton Compton ha già pubblicato il suo primo romanzo, il bestseller Amore, zucchero e cannella, che ha ottenuto un enorme successo e scalato le classifiche in Italia, rimanendo per mesi in vetta. Il sito internet dell'autrice è www.amybradley.co.uk.
Numero di catalogo 87.157. Numero di catalogo 87.185, durata 600 minuti.
Pierre Carlier, Omero e la storia. Edizione italiana a cura di Stefania De Vido e Luca Mondin. Carocci Editore, 2014. Chi si nasconde dietro il nome di Omero? Se per gli storici odierni egli rimane in gran parte un enigma, grazie ai progressi dell'archeologia, l'epoca di composizione dell'Iliade e dell'Odissea va facendosi via via più chiara. Costruito come un'inchiesta, il libro esamina la genesi dei poemi omerici e ci invita a rileggerli, collocandone le vicende principali, nella storia della Grecia arcaica. A loro modo, i capolavori omerici sono autentiche testimonianze storiche. Sarebbe vano cercare l'ulivo di Itaca, alla cui ombra Ulisse conversò con Atena, ma la familiarità dell'eroe con la dea ci reca preziose informazioni sulla mentalità che ha ispirato la scena. Pierre Carlier, P-I-E-R-R-E, C-A-R-L-I-E-R, 1949-2011, è stato professore di storia greca all'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Ha pubblicato La royauté en Grèce avant Alexandre, 1984, Demosthène, 1990, traduzione italiana 6-1994, Le quatrième siècle grec jusqu'à la mort d'Alexandre, 1995.
Numero di catalogo 87.185. numero di catalogo, 87.186, durata 318 minuti.
Carlo Levi, Roma fuggitiva, edizioni Donzelli 2011. È una città eterna e fuggitiva, nobilissima e plebea, sempre in bilico tra il Cammeo e la Patacca, quella raccontata da Carlo Levi in questi scritti, che sembrano inseguire Roma nel suo splendore fuggitivo, nelle mosse in cui la sua bellezza pare espandersi, aprirsi ad un nuovo sviluppo civile, come sottolinea Giulio Ferroni nella sua presentazione. Sfila in queste pagine intense, scritte tra il 1951 e il 1963, una moltitudine di tipi e personaggi, veri ritratti parlanti e gesticolanti di un mondo popolare, di antichissima civiltà, governato dalla più flemmatica e scettica filosofia di vita e insieme dotato di sorprendente vitalità. È il popolo meno retorico, meno idolatrico e meno fanatico della terra. Neanche il tempo lo commuove o lo spaventa, perché l'ha tutto raccolto sull'uscio, a portata di mano, poiché Roma è l'immagine stessa del tempo, dell'infinita contemporaneità. Si sente il respiro di una città bellissima, in cui risplende tutta l'autenticità di una umile Italia, non ancora oppressa dal degrado, e tuttavia già insidiata dalle trasformazioni sempre più accelerate degli anni Sessanta, sotto i colpi della speculazione e della cattiva politica, di una frettolosa e incolta modernità. Vissuta dall'interno, nella sua più viva concretezza, la Roma degli anni 50 e 60, fissata in queste pagine negli scatti di Alan Hailstone, giovane turista inglese che nel 1956 per la prima volta percorre le strade della capitale, appare una meraviglia minacciata, quasi mitica, che non cessa di incantare con il suo fascino di cose perdute. Levi ci accompagna dentro questa città di sogno. Dalle feste popolari di San Giovanni e della Befana a Piazza Navona, al frastuono della fine dell'anno, al teatrino di Pulcinella al Pincio, al vuoto affascinante del Ferragosto. Carlo Levi, 1902-1975, pittore, scrittore e politico, è l'autore del capolavoro Cristo si è fermato a Eboli, 1945, e di quell'impareggiabile affresco del dopoguerra italiano che è L'orologio, 1950. Antifascista, condannato al confino in Lucania, dal 1963 al 1972 fu senatore della Repubblica.
Numero di catalogo, 87.186. Altre opere di questo autore, registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Carlo Levi, 736. La doppia notte dei tigli. 737. Le parole sono pietre. 19.104. Quaderno a cancelli. 19.103. Cristo si è fermato a Eboli. 68.759. Il futuro ha un cuore antico. Numero di catalogo 87.189, durata 942 minuti.
Storia della paternità, dal Pater Familias al Mammo, di Maurizio Quilici, Fazzi Editore, 2010. Ricchissima è la letteratura sul rapporto madre-figlio, molto più scarsa quella sulla relazione tra un padre e la sua prole. Elemento di spicco nell'organizzazione della famiglia e della società tradizionale, un padre oggi deve necessariamente ripensare il suo ruolo, a cavallo tra due opposti eccessi, essere assente o diventare un mammo, un surrogato della presenza femminile. Ma quella della paternità è in realtà una questione complessa e sfaccettata, non riducibile a questi pochi cliché. Per questo Maurizio Quilici, giornalista che da anni si occupa dell'argomento e presidente dell'Istituto di Studi sulla Paternità, ha analizzato più di 4.000 anni di storia alla ricerca dei diversi significati che la figura paterna ha assunto nel tempo, dalla mitologia greca al ruolo misterioso che ricopriva nella cultura etrusca, dalla centralità nell'antica Roma al modificarsi della sua funzione sociale con il cristianesimo, dalla nuova educazione illuminista alla nascita della psicoanalisi e alla definizione del complesso di Edipo, fino alla seconda metà del Novecento, con le contestazioni giovanili, l'emancipazione femminile e la recente rivoluzione paterna. Un viaggio appassionante e singolare nella tradizione culturale europea, raccontata dalla parte del capofamiglia, a volte affettuoso genitore, altre padre e padrone, complice o antagonista dell'altra metà del cielo, ma sempre, per assenza o eccessiva presenza, una figura fondamentale con cui fare i conti. Maurizio Quilici, nato nel 1946, si è laureato in giurisprudenza con una tesi in criminologia sugli effetti della privazione paterna. Giornalista, è stato caporedattore dell'agenzia ANSA. Per alcuni anni ha collaborato con la Società Italiana di Psicologia. Nel 1988 ha fondato l'ISP, Istituto di Studi sulla Paternità, di cui è presidente. È autore del libro Il padre ombra, Giardini 1988, per il quale ha ricevuto un premio della cultura dalla Presidenza del Consiglio, e dell'antologia commentata sul rapporto genitori-figli, intitolata Onora il padre e la madre, Bompiani 2001.
Numero di catalogo 87.189. Numero di catalogo 87.190. Durata 159 minuti.
Cristina Parodi. Arrivo sempre in anticipo. Edizione Mondadori 2015. Da ragazza la consideravano perfettina perché era bella, seria, di bei modi, studiosa. Anche oggi Cristina Parodi si porta dietro l'immagine della donna impeccabile, splendida cinquantenne, elegante al punto da essere considerata un'icona di stile, amata dal pubblico televisivo, circondata dall'affetto di una bella famiglia, oggi pure First Lady di Bergamo, da quando suo marito è entrato con successo in politica. Nata fortunata? Forse sì, ma poi ci sono l'entusiasmo, la grinta e l'incrollabile fiducia nella vita a permettere di costruirsi giorno dopo giorno un percorso tutto in ascesa. Originaria di Alessandria, cresce in una famiglia benestante, colta e amorevole, che la stimola a essere ambiziosa. Da adolescente è una promessa del tennis e l'agonismo è la sua prima palestra. Studentessa universitaria nella Milano da bere degli anni Ottanta, tra una festa e un locale alla moda si costruisce una rete di contatti e amicizie. In questo periodo entra nel mondo del giornalismo televisivo, dimostrando da subito un talento precoce. Ama viaggiare con lo spirito d'avventura che contraddistingue la gioventù e in seguito coltiverà questa passione grazie al suo lavoro di reporter. Ponendo sempre l'aspetto umano e gli affetti familiari al centro della sua esistenza, è anche impegnata sul fronte del sociale nelle zone più calde del mondo. Oggi è una donna appagata. In questo libro Cristina Parodi apre una finestra sulla sua sfera più privata e ripercorre le tappe fondamentali della sua vita. Lo fa con un garbo e una leggerezza fuori dal comune, senza vanterie né falsi pudori. Armata di una sana autoironia, riconosce il suo incontrollabile bisogno di fare le cose bene per affermare, divertita, «Arrivo sempre in anticipo». Cristina Parodi. Alessandria, 1964, giornalista, esordisce giovanissima su emittente private. Nel 1990 inizia la carriera a Mediaset. Nel 1992 diventa uno dei volti del TG5 e dal 1996 al 2004 conduce Verissimo. Nel 2005 torna a condurre il TG5. Dopo una breve parentesi a La 7, arriva in Rai nel 2013. Attualmente conduce su Rai 1 La vita in diretta. È autrice di vari volumi, tra cui Sei perfetta e non lo sai, consigli di stile per riscoprirsi belle tutti i giorni.
Numero di catalogo 87.190. Durata 535 minuti.
Quello che c'è tra noi, di Huntley Fitzpatrick, edizione De Agostini, 2012. I Garrett sono l'esatto contrario dei Reed, chiassosi, incasinati, espansivi, e non c'è giorno che, a insaputa di sua madre, Samantha Reed non passi a spiarli dal tetto di casa sua, desiderando essere come loro. Finché, in una calda sera d'estate, Jason Garrett scavalca la recinzione che separa le due proprietà e si arrampica sul pergolato per raggiungerla. Da quel momento tutto cambia, e prima ancora di rendersene conto, Sam inizia a trascorrere ogni momento libero con il paziente e dolce Jace, a cui piace fare tutto quello che richiede tempo e attenzione. Come dedicarsi agli animali, riparare oggetti rotti e soprattutto provare a fare breccia nel cuore della sua diffidente vicina. Perché non c'è nulla di più appagante che riuscire a strappare un sorriso alla ragazza della porta accanto. Sin da piccola, quando viveva in un piccolo paesino sulla costa del Connecticut, Huntley Fitzpatrick ha sempre voluto fare la scrittrice. Una volta laureata, ha lavorato in diversi settori, facendo i lavori più disparati, incluso l'editor per Harlequin. Ora ha esaudito il suo desiderio e scrive a tempo pieno, quando non deve occuparsi dei suoi 6 figli. Vive insieme alla sua numerosa famiglia a South Dartmouth, nel Massachusetts.
87.196. Durata 289 minuti.
Valerio Mieli, 10 inverni. Rizzoli, 2009. È l'inverno del 1999. Un vaporetto attraversa la laguna di Venezia. Camilla, 18enne appena arrivata dal paese per studiare letteratura russa, nota tra la folla un ragazzo. Anche lui porta con sé una valigia. Anche lui è appena arrivato. I due iniziano a guardarsi. Lei è timida e finge di leggere un libro. Silvestro invece è sfacciato e nasconde la sua inesperienza dietro un'ingenua spavalderia. E quando il vaporetto attracca, decide di seguire Camilla per le calli nebbiose di un'isola della laguna. Così comincia un'avventura lunga 10 anni. Che porterà i due ragazzi dalla Venezia quotidiana degli studenti fino alla straniante frenesia di Mosca, con i suoi teatri e le enormi strade trafficate. Camilla e Silvestro vivranno altre storie d'amore, si scriveranno, saranno coinquilini nella stessa casetta, ospiti a un matrimonio nella campagna russa e poi ancora passanti distratti nell'affollato mercato di Rialto. Saranno di volta in volta nemici, amici, conoscenti, innamorati, vicini o distanti. 10 inverni è una storia d'amore, o meglio il prologo di una storia d'amore raccontata a due voci. Ogni inverno è una finestra aperta a curiosare nella vita di due persone che non si perdono mai del tutto e intanto crescono, segnate dal difficile e splendido ingresso nell'età adulta. Valerio Mieli, nato a Roma nel 1978, è laureato in filosofia della scienza e diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 10 inverni è il suo primo romanzo e il suo primo film da regista.
87.200. Numero di catalogo 87.304. Durata 206 minuti.
A cura di Cesarina Casanova, L'età dell'assolutismo. Edizioni RCS Media Group, 2015. La fine del 600 e buona parte del 700 segnarono l'apogeo e poi la crisi delle monarchie assolute, che in alcuni paesi si aprirono alle riforme e in un altro caso, quello della Francia, si disgregarono nella rivoluzione. Si concluse l'epoca durata millenni dei sovrani che governavano per diritto divino e ai quali doveva tributarsi cieca obbedienza, e si aprì quella dello Stato di diritto.
A renderlo possibile fu un nuovo sentire comune, figlio dell'illuminismo, ma non solo, che portò con sé il primato della ragione, la difesa delle libertà civili contro il dispotismo, l'indipendenza della morale dalla religione, la critica spietata delle contraddizioni del potere e di una sovranità che usava ignoranza, fanatismo e povertà come armi di sottomissione dei popoli. Idee e progetti che avrebbero trovato piena applicazione solo nel secolo successivo. Cesarina Casanova è docente ordinario di storia moderna all'Università di Bologna. Ha scritto vari libri e articoli nei quali si è occupata tra l'altro di storia delle comunità, della famiglia e delle relazioni di genere in antico regime e ultimamente della realtà femminile. Regine per caso, donne al governo in età moderna, la terza, Roma-Bari 2014. Insieme con Giancarlo Angelozzi ha studiato l'attività del Tribunale Criminale del Torrone di Bologna, uno dei più ricchi fondi archivistici d'Europa sul tema. Fra i numerosi saggi pubblicati, il più recente ha affrontato il problema della sanzione giudiziaria della criminalità femminile. Donne criminali, il genere nella storia della giustizia. Patron, Bologna, 2014.
Numero di catalogo 87.304. Numero di catalogo 87.428, durata 834 minuti.
Sempre di più di Barbara Taylor Bradford. Edizione Sperling e Paperback 1992. Sempre di più di Barbara Taylor Bradford. B A R B A R A. T-A-Y-L-O-R B-R-A-D-F-O-R-D Paula, l'erede e nipote prediletta dell'indomabile Emma Hert, scomparsa da anni, dirige con piglio sicuro la prestigiosa catena di grandi magazzini fondata dalla nonna. Intraprendente e generosa, divide le sue energie tra gli affari e la famiglia. Ma quando la prospettiva di espandere il suo impero sconvolge questo delicato equilibrio, l'ambizione prevale su tutto. Lealtà, intrighi, amori e tragedie in un romanzo scintillante, dominato dalla figura di una donna anticonvenzionale, assolutamente moderna.
Numero di catalogo 87.428. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Barbara Taylor Bradford, 71.979. Una stella splende a Broadway. 81.459. L'amore non può attendere. 84.474. Passioni e tradimenti. 84.519. L'eredità di un sogno. 85.117. L'amore non è un gioco. 85.116. Una donna contro. 85.307. Una vera donna. 85.720. I segreti del passato. 87.428. Sempre di più. 85.768, la voce del cuore. 86.553, i segreti di Cavendon Hall. Numero di catalogo, 87.462. Durata 295 minuti.
Barbara De Rossi. Bibi, esci dall'acqua. Una donna, tante donne, la forza di lottare per amore. Edizioni Rizzoli, 2015. A volte basta uno sguardo, un gesto semplice, un sorriso appena accennato per sentire la voglia di raccontare tutto di sé a un'estranea. È quello che accade a Barbara De Rossi e a Beatrice, che ha una sciarpa grande a coprirsi il viso e la voce insolitamente flebile e roca. Settimana dopo settimana, sul Frecciarossa Roma-Torino, i loro incontri si fanno sempre meno casuali e Barbara parla per la prima volta delle gioie, ma anche delle ombre che si celano dietro i sorrisi luminosi con i quali si mostra al mondo. L'infanzia a Rimini e l'esordio quasi casuale al cinema a soli 16 anni, con il padre che le accorda il permesso solo quando Marcello Mastroianni chiama personalmente a casa. Il trasferimento a Roma segnato dalla precoce perdita dell'amatissima madre. Un primo matrimonio andato male, un secondo intenso e travolgente, finito anch'esso, ma dal quale ha avuto in dono la figlia Martina. Fino ad arrivare a un amore sbagliato, quando un grande sogno si rivela solo un grande errore e la favola si trasforma in un incubo. Quell'amore sbagliato che spesso entra nella vita delle donne e le costringe a essere più coraggiose che mai. In Bibi esci dall'acqua, Barbara De Rossi apre il suo cuore ai ricordi, trovando la delicatezza per parlare di sé e di tutte le donne che vogliono essere forti senza perdere la dolcezza, sicure senza nascondere le fragilità e che vogliono continuare a credere in se stesse, a lottare, a sognare e a splendere. Barbara De Rossi, 1960, ha esordito nel 1978 al fianco di Marcello Mastroianni in Così come sei, di Alberto Lattuada. La sua lunga avventura di attrice spazia dai ruoli drammatici alla commedia e dal grande al piccolo schermo. Tra i suoi film più importanti, La cicala, con Virna Lisi, 1980, Son contento, di Francesco Nuti, 1983, La piovra, 1984, Io il duce, con Anthony Hopkins, Annie Girardot e Susan Sarandon, 1985, Giorni felici a Clichy, di Claude Chabrol, 1989. Inoltre ha partecipato da concorrente ai programmi televisivi Ballando con le stelle, Tale e quale show e Notti sul ghiaccio. Dal 2013 conduce in prima serata su Rai 3 Amore criminale.
Numero di catalogo 87.462. Numero di catalogo 87.499, durata 125 minuti. Francesco, una conversazione con Andrea Tornielli. In nome di Dio è misericordia. Edizione PM 2016. La misericordia è il primo attributo di Dio. È il nome di Dio. Non ci sono situazioni dalle quali non possiamo uscire. Non siamo condannati ad affondare nelle sabbie mobili. Con parole semplici e dirette, Papa Francesco si rivolge ad ogni uomo e donna del pianeta, instaurando un dialogo intimo e personale. Al centro c'è il tema che più gli sta a cuore, la misericordia, da sempre fulcro della sua testimonianza e ora del suo pontificato. In ogni pagina vibra il desiderio di raggiungere tutte quelle anime, dentro e fuori la Chiesa, che cercano un senso alla vita, una strada di pace e di riconciliazione, una cura alle ferite fisiche e spirituali. In primo luogo, quell'umanità inquieta e dolente che chiede di essere accolta e non respinta. I poveri e gli emarginati, i carcerati e le prostitute, ma anche i disorientati e i lontani dalla fede, gli omosessuali e i divorziati. Nella conversazione col vaticanista Andrea Tornielli, Francesco spiega, attraverso ricordi di gioventù ed episodi toccanti della sua esperienza di pastore, le ragioni di un anno santo straordinario da lui fortemente voluto. Senza disconoscere le questioni etiche e teologiche, ribadisce che la Chiesa non può chiudere la porta a nessuno. Piuttosto, ha il compito di fare breccia nelle coscienze per aprire spiragli di assunzione di responsabilità e di allontanamento dal male compiuto. Nella schiettezza del dialogo, Francesco non si sottrae neppure all'affrontare il nodo del rapporto tra misericordia, giustizia, corruzione. E a quei cristiani che si annoverano nelle schiere dei giusti rammenta: anche il Papa è un uomo che ha bisogno della misericordia di Dio. Francesco Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, dal 13 marzo 2013 è il Vescovo di Roma e il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica. Il 13 marzo 2015 ha voluto imprimere una decisiva svolta al suo pontificato indicendo l'anno santo della misericordia che termina il 20 novembre 2016. Andrea Tornielli, vaticanista, giornalista del quotidiano La Stampa e responsabile del sito web Vatican Insider, collabora con varie riviste italiane ed internazionali. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo la prima biografia del pontefice, Francesco, insieme, tradotta in 16 lingue, e il volume Papa Francesco, questa economia uccide, tradotto in 9 lingue. Numero di catalogo 87.499. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Papa Francesco 84.707. Il cielo e la terra 86.180. L'amore è contagioso 86.439. Il Vangelo del sorriso. Numero di catalogo 87.546, durata 25 minuti.
Carl Johan Forsen Erling, Il coniglio che voleva addormentarsi, Il nuovo modo di far addormentare i bambini. Edizioni Mondadori 2015. Questa è una favola della buonanotte diversa dalle altre. L'ha elaborata uno psicologo svedese mettendo in pratica sofisticate tecniche psicologiche che aiutano il bambino a prendere sonno più in fretta e a dormire meglio. La storia e il modo in cui il genitore deve leggerla seguendo le istruzioni dell'autore induce il bambino a rilassarsi e manda al suo subconscio dei messaggi che gli instillano il bisogno di dormire. Il libro, inizialmente autopubblicato, grazie al passaparola dei genitori, è diventato un caso editoriale in tutto il mondo, scalando le classifiche dei bestseller. Carl Johan Forsen Erling, CARLING FORSSEN ERLING, è laureato in scienze comportamentali e ha conseguito la certificazione di Master Practitioner in programmazione neurolinguistica. Lavora come tutor e tiene regolarmente conferenze e corsi di crescita personale, training mentale e leadership. Carl Johan è autore di libri di successo che servono a molte persone, tra cui studenti universitari e parauniversitari, dirigenti d'azienda e privati, per cogliere nuove possibilità e credere in se stessi, crescendo contemporaneamente come persone e come leader. Potete visitare il suo sito carlyohan.com e seguirlo su Facebook per ricevere consigli e condividere con altri le vostre esperienze positive.
Numero di catalogo 87.546. Numero di catalogo 87.647, durata 40 minuti.
Maria Rocca Salva, Elogio dell'adulterio. Tullio Pironti, editore, 2010. Maria Rocca Salva, napoletana, ha studiato sociologia e storia dell'arte. Ha collaborato come critico d'arte con L'Unità e Paese Sera. Ha pubblicato La Tebaide sovraffollata, 1992, Il giardino di carta, 1994, Nowhere, No War, Arte e artisti a Napoli, 1974-1984, 2004. Con l'editore Pironti sta pubblicando una trilogia iniziata con il romanzo Intrigo a Costantinopoli, 2008, e proseguita con Il Danubio non parla latino, 2010.
Numero di catalogo 87.647. Numero di catalogo 87.693. Durata 668 minuti.
Cristiano Ronaldo, raccontato da Guillaume Balage. CR7, la biografia, PM Editore. Cristiano Ronaldo è un'ala destra? Anche. Cristiano Ronaldo è un'ala sinistra? Pure. Cristiano Ronaldo è un centravanti? Quando vuole. Cristiano Ronaldo è un difensore? A volte. Cristiano Ronaldo segna di testa? Sì. Segna di destro? Certamente. E i gol di sinistro? Se gli capita. I mass media non smettono di cantare le gesta perché Ronaldo è un fenomeno, una macchina da record. Ha segnato 100 gol in un anno, è stato il primo giocatore a vincere nella stessa stagione Premier League, Champions League e Coppa del Mondo per club FIFA con il Manchester United. Il primo calciatore portoghese ad aver vinto 3 palloni d'oro nel 2008, 2013 e 2014. Il primo ad aver segnato contro ogni squadra nella Liga Spagnola in una sola stagione. Ha anche il record per il maggior numero di gol segnati in una stagione per il Real Madrid e per aver realizzato più di 50 gol in 5 stagioni consecutive. Il suo trasferimento dal Manchester al Real nel 2009 per 94 milioni di euro è stato per anni il più oneroso della storia del calcio. Della sua carriera sportiva si sa tutto, ma poco o nulla si conosce dell'uomo. Quarto figlio non voluto di una famiglia povera di Madeira in Portogallo, padre alcolizzato e assente, Cristiano sin da bambino non si staccava dal pallone. È un narcisista e un perfezionista, un maniaco dell'allenamento e della forma fisica, il primo a iniziare gli allenamenti e l'ultimo ad andarsene. Caratteristiche tipiche degli insicuri e di chi ha avuto carenze d'affetto. Come un segugio, Guillaume Balage ha seguito le tracce del campione, ha parlato con amici, allenatori, ex compagni di scuola e centinaia di altre persone a lui vicine. Ora svela tutto e finalmente sapremo perché Ronaldo è il più grande. Nasce nel 1985 sull'isola di Madeira, in Portogallo, dopo aver giocato dal 2003 al 2009 nel Manchester United. È attualmente un attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale portoghese. È unanimemente considerato uno dei calciatori più forti e completi di tutti i tempi. Vincitore di 3 palloni d'oro, è ritenuto il calciatore più ricco del mondo, davanti a Lionel Messi. Il suo patrimonio personale è stimato in 210 milioni di euro. Testimonial di prestigiosi marchi, al centro di Madrid la Nike gli ha dedicato una statua alta 10 metri. Guillaume Balage è nato a Barcellona e vive in Inghilterra. Scrittore e giornalista, si occupa per Sky Sport del calcio spagnolo. Collabora con il Daily Telegraph, The Observer, BBC ed è corrispondente del quotidiano spagnolo AS. Considerato uno dei più autorevoli giornalisti sul calcio, è autore di numerosi scoop. Il suo libro precedente, Pulce, la biografia ufficiale di Lionel Messi, è stato selezionato come libro dell'anno per lo Sport Book Award 2014.
Numero di catalogo 87.693. Avete ascoltato Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.